mamma mia, dura, 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 dura. Adesso ci ricomponiamo un attimo.
Sale la tensione,
vabbè, adesso parliamo un po' di campo, perché abbiamo tutti. Oh, vedi, abbiamo il nostro match analyst che lo chiamiamo prima perché vogliamo individuare la chiave di questa partita, la chiave tattica, la chiave che cosa tattica succede, chi può essere, se c'è un uomo in questa gara, un giocatore che può essere un po' la chiave di questa partita dal punto di vista tattico. Con chi ne parliamo?
Con il nostro match analyst di fiducia, Andrea Piervincenzi.
Meno male che è di fiducia. Ciao, ciao Andrea, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Ti piace di fiducia?
Sì, di fiducia?
Sì, sì, è un bel termine, è vero.
Speriamo. Allora, caro Andrea, però non sei da solo, non sei da solo.
No, perché c'è un'altra garanzia, direi, della squadra di Maracanã, Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Dani.
Ciao ragazzi, piacere ritrovarvi, piacere ritrovare anche Andrea, che è uno dei tanti rami della gloriosa famiglia Piervincenzi, che insomma ha dato tanto al giornalismo italiano.
Tra l'altro posso dire una cosa, colgo l'occasione, Andrea, magari gli rigiri anche i complimenti, visto che l'ha fatti Daniele, ci uniamo anche noi. Ieri sera ho visto un servizio di tuo fratello, non so come definirlo, veramente da... ci ha portato in una situazione, in una zona,
dei reportage veramente molto
da brividi,
esatto,
quindi...
no, che rendono sento, veramente tanto l'idea, quindi veramente
salutacelo tanto,
lavoro coraggioso tanto. E veramente di grande giornalismo, quindi
lo farò.
Complimenti.
Grazie, naturalmente ci uniamo ai complimenti che ha fatto Daniele sia a te che a lui, naturalmente. Poi quando le cose saranno un po' più calme, speriamo di averlo anche qui, così ci racconterà un po' di cose dalla Daniele. Bene, allora dovrebbe arrivare tra poco un altro ospite che ci uniamo. Io vorrei un po' andare sulla partita dal punto, sfrutto proprio la presenza di Andrea Piervincenzi e poi sento anche un po' il pensiero di Daniele. Allora senti, guardando la formazione, faccio subito questa domanda ad Andrea Piervincenzi: è un 4-4-2, ecco, quello della Juve, oppure un 4-2-3-1? Perché giocherà, te la leggo, non so se tu l'hai letta, ma penso di sì.
Quella della Gazzetta e quella del campionato, no?
Sì, quella della Gazzetta. Guarda, te la leggo al volo in modo tale, cioè la formazione tutti danno è quella con Perin tra i pali, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alessandro, Cuadrado, Zaccaria, Rabiot, Bernardeschi a 4 centrocampo, poi Dybala, Vlahovic. Ma sarà 4-4-2 oppure un 4-2-3-1 con Dybala che farà il sottopunta?
No, credo sia un 4-2-3-1 con Dybala che senza palla si occuperà un po' di Brozovic. Poi di solito è un compito che questi tipi di giocatori fanno per 10-12 minuti, 15, poi piano piano più la partita va avanti più lasciano spazio al diretto avversario. E in mezzo, se userà i due mediani, è perché comunque con Dybala trequartista ha bisogno magari un po' di forza fisica, di giocatori più di gamba che si accoppieranno con le mezze ali dell'Inter, quindi con Çalhanoğlu e Barella. Rabiot su Barella già ha fatto molto bene nelle ultime sfide. E io sono d'accordo con Allegri, perché quella partita della Juve in campionato è stata, secondo me, dal punto di vista della prestazione, la migliore della Juventus di quest'anno. E riproporre la stessa squadra, secondo me, è una mossa intelligente. Soprattutto è la più giusta da allenatore, perché comunque non cambia una cosa che ha funzionato. L'Inter invece la conosciamo, l'Inter non è una sorpresa, è quella lì, 3-5-2, gioca sempre allo stesso modo, la profondità l'attacca con i quinti, perché sia Zeko che Lautaro ha poca gamba, Brozovic in regia fa il gioco, un incursore e Çalhanoğlu una mezzala di regia. Però sulla Juve spero sia un po' più propositiva, perché l'ultima Juve non sinceramente era brutta a vedersi, ma anche poco efficace in campo.
Daniele, te l'aspetti anche tu così? E chi potrebbe essere l'uomo chiave in casa Juve?
Ma anch'io mi aspetto un 4-2-3-1, francamente. Non mi sembra un 4-4-2 a occhio croce, ha ragione Andrea. L'altro giorno, quando mi avete chiesto se avrei fatto giocare Dybala in questa finale, io vi ho detto assolutamente sì. C'era qualcuno che aveva dei dubbi, sosteneva che avrebbe giocato Morata, se non ricordo male era Enzo Bucchioni, sosteneva che avrebbe giocato Morata, e invece Allegri ha fatto...
mandagli un messaggio da parte nostra
perché secondo me Dybala, se sta bene, è un giocatore che può sparigliare le carte, perché è quello che può inventarti la giocata per il compagno, per Vlahovic nella fattispecie, può fare gol da solo, può far mettere nei guai, mettere a ferro e fuoco la difesa avversaria. Insomma, è un giocatore che sa fare tutto nel momento in cui sta bene, ovviamente. È un giocatore di maggior talento che è in campo stasera, quindi credo possa essere lui, potrebbe essere lui la chiave della partita.
Sì, tra l'altro Daniele maschera i problemi offensivi che ha la Juventus, perché certo. Dybala comunque non ha bisogno di una squadra che funzioni molto, cioè nel senso lui inventa, vede, è bravo nell'uno contro uno, infila Vlahovic, cioè c'è una bella intesa. Senza Dybala la Juventus davanti non sa costruire, l'abbiamo visto che Vlahovic ha perso efficacia. Sì, sì, è grigia.
La grigia.
Che poi, perdonami Andrea, approfitto anche della tua presenza, quando si parla del 4-2-3-1 io ho questa, diciamo così, ho sempre avuto questa idea, lo chiedo a te che sei un esperto di tattica, si vede soprattutto in fase di possesso palla, ma in fase di non possesso a me è risultato sempre essere un 4-4-1-1.
Allora, è semplice, dipende dalle caratteristiche dell'altro giocatore offensivo. Se tu giochi con Vlahovic o Morata, per caratteristiche tendono a giocare da attaccanti puri, quindi giocano quasi sulla stessa linea. Se giochi con Dybala è uno che viene a far legare un po' il gioco, quindi gioca un po' più in verticale con Vlahovic, attacca meno la profondità e vedi proprio dall'alto, si vede bene dallo stadio, che occupa una zona più centrale di campo e più arretrata. Senza palla, nel caso della partita di oggi, l'Inter gioca a 3, quindi vedrai ancora un 4-2-3-1 anche senza palla, un 4-4-1. Perché? Perché Dybala si schiaccia su Brozovic. Contro una difesa a 4 invece vedresti il contrario, vedresti Dybala che si schiaccerebbe sulla stessa linea di Vlahovic per andare a fare il 2 contro 2 con i difensori centrali, ma non è il caso di stasera. Stasera i braccetti dell'Inter, quindi Bastoni o Di Marco, e dall'altra parte Skriniar, dovrebbero, se la Juve farà una partita un po' più aggressiva, essere presi da Bernardeschi e da Cuadrado. Con Vlahovic che si accoppia con De Frey e Dybala che si accoppia con Brozovic. E li prende proprio naturalmente, quindi è anche una partita facile da giocare per la Juve oggi.
Sai che ti senti? Prego. Daniele.
No, prego.
No, vai. No, poi
dicevo... Allora, prima che... Aspetta Daniele un secondo, così insomma coinvolgiamo anche lui, dato che vi sta ascoltando. Alessandro Cucciari, buon pomeriggio.
Ciao,
anche
mister.
A te.
Ciao mister.
Ciao, buon pomeriggio.
Adesso arriviamo anche da
l'interruzione, Daniele.
No, non ti preoccupare, ti accompagniamo mentre stai andando, non ti chiediamo dove stai andando, però ti facciamo compagnia. Vai.
Daniele.
Una partita di calcio.
Come sempre, dai. Daniele, stavi aggiungendo.
No, dicevo che secondo me il 4-2-3-1 è il modulo più offensivo che esista in realtà, più del 4-3-3 addirittura, perché di fatto se tu hai molti giocatori offensivi con 4-2-3-1 li puoi schierare tutti, e soprattutto è il modulo che vi ricorderete, uno dei primi a trovarlo, a inventarlo forse, o comunque a applicarlo fu Luciano Spalletti nella Roma, nella sua prima Roma.
Si inventò Perrotta sottopunta, no?
Esatto, si inventò Totti centravanti, che fu la stagione migliore di Totti, sì. E dietro tutti che gli giravano attorno. Ecco, è un modulo molto offensivo se hai giocatori con le caratteristiche adatte, insomma. Io credo che sia il modulo che riesce a esaltare i giocatori più offensivi che hai. Se tu hai tanti giocatori offensivi con 4-4-2 li sacrifichi perché devi lasciarli in panchina. Con 4-3-3 gli attaccanti esterni insomma fanno un lavoro un po' particolare. Il 4-2-3-1 è il modulo, secondo me, esalta di più i giocatori offensivi che hai in squadra, ecco, diciamo.
Cucciari?
Ma guarda, da allenatore io ti dico che la differenza nei moduli la fanno sempre gli interpreti. È chiaro che dipende da chi ci metti. Sono d'accordo che il 4-2-3-1 è un modulo offensivo, ma se lo fai con i tre dietro la punta che sono totalmente offensivi, è normale che aumenta questa possibilità. Così come nel 3-5-2, che può trasformarsi in un 5-3-2 a seconda degli interpreti che metti sugli esterni, se sono più offensivi, un 3-5-2 che darà molta capacità offensiva. Se li metti che sono totalmente difensivi, diventa più un 5-3-2, quindi diventa quasi un modulo difensivo. Ti ripeto, io nel quel periodo che ho allenato ho avuto la possibilità di schierare tante formazioni diverse, perché nella rosa avevo giocatori importanti offensivi, e quando li ho avuti ho cercato sempre di attaccare preoccupandomi meno della fase difensiva. Quindi io credo che dipende da chi si ha in rosa, e gli allenatori sicuramente hanno le capacità, stiamo parlando di grandi allenatori, hanno le capacità per poter schierare i propri giocatori nel miglior modo possibile. E quando facevate riferimento a Dybala, ribadisco, io non rinuncerei mai a un Dybala, al di là della situazione contrattuale, del fatto che si sa già che lui va via dalla Juve, sono professionisti e quando c'è da giocare, soprattutto con una finale di mezzo, sicuramente daranno il massimo contributo.
Lautaro Vlahovic, su chi puntate? Garbo, parto da te.
Ma io punto su Vlahovic, perché credo che abbia molte ragioni per essere motivatissimo, per cercare di tornare al gol che gli manca da troppo tempo, e quindi credo che abbia molta voglia di essere giocatore decisivo questa sera, per cui io punto su Vlahovic, soprattutto perché accanto avrà Dybala, è il giocatore più adatto per lanciarlo.
Quindi Pier Vincenzi.
Sì, anche io credo che Vlahovic possa fare una grande partita oggi. A parte che è un giocatore fantastico, completo, bravo nello spazio, bravo in contro, a forza fisica, gran tiro, deve migliorare magari un po' col destro, però credo che oggi sia un po' la sua partita, soprattutto per quello che ha detto Daniele, perché avendo dietro Dybala comunque loro si trovano, secondo me anche fuori dal campo, perché vedendo gli atteggiamenti che hanno quando giocano insieme, si cercano tanto, si sono presi, diciamo, e quindi è il giocatore che lo può innescare, a prescindere da come giocherà la squadra. Dybala è uno che, come ha detto il mister, Dybala il calcio lo vede prima degli altri, è sempre un passo avanti agli altri.
Cucciari?
Allora, per compensare un po' dico Lautaro, perché in un momento di grazia è un giocatore fortissimo, un giocatore completo a 360 gradi, pur riconoscendo chiaramente che Vlahovic ha fatto un grande campionato, seppur in due situazioni diverse, quindi Fiorentina e Juventus, e questa sera ha la possibilità, diciamo, di riprenderci un po' da questo periodo un po' magro per lui. Però dico Lautaro, perché comunque nel contesto generale vedo un Inter favorita.
Vedi un Inter favorita, vedi Eleonora, il mister se vede l'Inter un po' più avanti in questo momento, no? Anche perché poi l'ultima giornata ha detto questo, però sai, quando c'è una finale può succedere veramente, veramente di tutto, no? Anche certe, diciamo, situazioni possono essere difficoltà possono essere superate. Allora, c'è un audio, facciamo sentire anche la voce di un ascoltatore al 331 8200 13. Vai.
Più che altro speriamo sia una bella finale dal punto di vista del gioco, che possa anche parzialmente riscattare il brutto livello del campionato, quello disastroso delle coppe europee e quello indefinibile dell'eliminazione da un mondiale. Grazie.
Prego. abbiamo ringraziato
giustamente.
No, sempre intanto Ducati, hai visto Banti e Marinelli sospesi tutte e due fino a fine stagione.
Ecco,
oggi hanno risposto così alle domande di Mourinho. Sì, Daniele.
Sì, beh, fra un po' sono finiti gli arbitri, non abbiamo più perché sono tutti sospesi.
Hai ragione.
No, ma io a me
sono finite le partite.
No, ma a me fa sorridere poi quando pensano che ci siano dei disegni e tutto. No, questi sono proprio di livello purtroppo basso, c'è poco da fare. Non c'è niente da fare. Il livello è questo. Infatti, la cosa è questa più preoccupante, Daniele, no? Al di là di tutto, perché poi, come hai detto tu, qui stiamo assistendo a sospensioni continue, quindi vuol dire che qualcuno fa male il suo lavoro.
Assolutamente sì, ma il problema è che lo fanno male sia gli arbitri sia gli addetti al VAR. Questa è la cosa più preoccupante, perché il VAR dovrebbe essere più semplice in teoria, no? Che tu te lo vedi con calma, lo vedi, lo rivedi, poi decidi se fare intervenire l'arbitro oppure no. Insomma, francamente gli ultimi errori che sono accaduti dal VAR sono inspiegabili. Quello di Spezia Lazio è pazzesco, quello della Roma anche questo è incomprensibile, perché non può essere mai rigore quello, francamente, come si fa a richiamare l'arbitro e poi lui conferma che è rigore. Francamente io credo che alla base di tutto siano arbitri probabilmente di scarsa personalità, che con l'arrivo del VAR si sentono un po' deresponsabilizzati, tendono ad arbitrare meno, tendono ad affidarsi di più al VAR, a essere un po' più leggeri, un po' meno concentrati sull'episodio. Secondo me tanti episodi che abbiamo visto in questi casi decisi poi dal VAR, se l'arbitro non avesse avuto il VAR l'avrebbe visto tranquillamente, forse, o l'avrebbe deciso nel modo migliore. In questi casi, ecco, proprio la netta sensazione che gli arbitri si sentano un po' deresponsabilizzati, affidino le decisioni al VAR e spesso combinino dei pasticci.
Allora, intanto dicono che il primo a proporre il 4-2-3-1 fu Baldini all'Empoli, Enzo da Ravenna, forza Salernitana.
Forse ancora prima Wenger all'Arsenal.
È vero, forse Wenger all'Arsenal, hai ragione.
Uno dei primi, non perse mai quel campionato, eh? Fece un campionato strepitoso con Viltor, Darry, Parlor e Bergkamp.
È il 98, vero? Era il 98 quando l'Arsenal fece il treble, vinse tutti e tre le competizioni. Sì, sì.
Ma lo vedi qua, ma
con chi campionato, Coppa.
Non mi sfugge niente, è una roba incredibile.
Due mediani, due in mezzo al campo.
Ma sai perché me lo ricordo? Ve lo dico perché me lo ricordo. Perché io andai a fare un corso di inglese, di aggiornamento di inglese a Londra, per 15 giorni, e arrivai a Londra invasa dal colore rosso, era il colore dell'Arsenal, che stavano festeggiando perché hanno vinto campionato, Coppa di Lega e Coppa d'Inghilterra. Il mio insegnante, quando seppe che io ero un giornalista sportivo, è diventato pazzo, perché ha cominciato a dire: io sai che sono tifoso dell'Arsenal, abbiamo vinto tutto, e ogni lezione gli faceva una testa così sull'Arsenal.
Hai capito. Mi
ricordo, e poi ti ha promosso a pieni voti,
e
Daniele,
hai visto, dopo. E tu sei diventato...
devo dire che ho avuto un bel diploma,
sei diventato... ma quello perché sei bravo, non per
sei diventato
per altri motivi,
dell'Arsenal pure tu. No, ma sentite,
ma come?
Sentite, invece voglio fare una domanda, approfitto della presenza di Cucciari e anche di Pier Vincenzi. Visto che Pioli cioè può vincere lo scudetto,
sì, diciamo al momento
dire,
è il
no?
più indiziato, dai, almeno
sta
per
davanti,
la classifica
è davanti,
sì.
Adesso c'è, cioè, Milan
al
davanti.
Momento è più Milan,
ma fino ad oggi, parliamo ad oggi, poi nelle ultime due partite può succedere di tutto, però ad oggi,
se tu vuoi andare
oggi,
alle sue mosse tattiche,
no, io no. chiedo in che cosa è stato superiore a Inzaghi che è secondo e ad Allegri che è quarto. Pier Vincenzi,
parto io?
Vai Cucciari, vai.
No, per me è nella gestione dei singoli, del gruppo, dei singoli e del gruppo. Ha dimostrato che nei momenti di difficoltà, anche nei momenti di caos, vedi che sì, il rinnovo del contratto, Tonali, abbiamo detto in più riprese, no? In un momento di difficoltà è stato bravo a tenerli sulla corda, non farli giocare e poi a riproporli nel momento giusto. Anche questa alternanza tra Ibrahimovic e momenti di infortunio, adesso mi sfugge il nome dell'altro attaccante, aiutami un attimo,
Rebic, pure si è infortunato. Si è infortunato Rebic, si è infortunato Ibrahimovic.
No,
si è
infortunato Rebic, a parte Rebic, e
Giroud.
Poi Leao. Giroud, esatto. E diciamo che secondo il mio punto di vista Pioli, avvantaggiato dal fatto che comunque è nel Milan da 3 anni, è riuscito in qualche modo a plasmare e a gestire meglio anche i singoli all'interno del gruppo. Questo credo che abbia fatto la differenza.
Pier Vincenzi?
Allora, nell'organizzazione della squadra secondo me è alla pari, tutti e due hanno dato un volto, grande identità, fanno quasi sempre la partita.
Tutti e due chi però? Inzaghi, Pioli, Inzaghi?
No, entrambi alla pari li metto, Inzaghi e Pioli. Sul fattore migliorare i giocatori mi trovo d'accordo col mister, perché la crescita di Tonali, che io non pensavo arrivasse a questo livello, la crescita di Leao anche come personalità, ormai si prende la squadra in mano, la gestione Ibra e Giroud non facile perché non davano garanzie, soprattutto più che tecniche, fisiche, e la crescita dei tre difensori, quindi Kalulu, Tomori, lo stesso Calabria è cresciuto ancora, ti dico di no perché Teo è troppo bravo, era già forte, è 2 anni che è altissimo livello, credo che siano migliorati più di quelli dell'Inter. Nell'Inter ho visto più o meno il solito Lautaro, Dzeko è quello lì, bene Dumfries, però nel contesto generale il Milan e Pioli ha saputo valorizzare di più qualche calciatore che è risultato decisivo.
Garbo?
Io sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, aggiungo che secondo me Pioli è stato più bravo di tutti nella gestione dei momenti difficili della squadra, della stagione, ed è stato più bravo di tutti e soprattutto più bravo di Inzaghi nella gestione dei cambi. Inzaghi spesso coi cambi ha fatto danni, Pioli raramente ha fatto danni coi cambi, devo dire, pur avendo a disposizione una rosa qualitativamente inferiore a quella dell'Inter.
Questa è una chiave, quella che ha tirato fuori Daniele, perché comunque il derby e qualche altra partita sui cambi, Inzaghi, la squadra non è migliorata. No. Qualcuno è migliorata, vedi Sassuolo dove l'ha ribaltata con quattro cambi tutti insieme, però non ha letto benissimo con i quattro attaccanti. L'alternanza è stata probabilmente un handicap, perché Sanchez quando è entrato a volte ha fatto bene, ma spesso vedi la palla persa in quel contrasto nel derby col Milan, è risultato decisivo. Però va detto che in campo si vedono delle partite che non si vedono in TV, hai delle sensazioni a volte diverse, quindi non è semplice.
No, assolutamente. Poi però voglio dire, questo che avete tirato fuori su Pioli potrebbero essere dei fattori che poi hanno e stanno, no, determinando,
sì,
anche il primato
anche
della
poi,
classifica.
Esatto, a questo primato in classifica.
Assolutamente.
Sì, sì. Tra l'altro, Marco, anche oggi più volte coinvolgo anche voi nel corso dei vari blocchi, tanti ospiti parlando della finale di questa sera, riportando un po' anche il discorso sul campionato, sull'Inter, che insomma se non dovesse vincere nella Coppa Italia nello scudetto, un po' come tutte le altre, potrebbe essere un po' l'anno dei rimpianti per tante squadre che sono ancora lì su. Perché poi il Milan è avanti di 2 punti, però di fatto lo stesso Milan durante l'anno ne ha lasciati di punti per strada, l'Inter non ne ha saputo approfittare, la Juventus era partita con il tiro, insomma con il freno tirato non poco, sono tanti anche i rimpianti in questa volata finale.
Eh sì, prima parlavamo di questo. Sentite, mi date, so che devo salutare tra poco Pier Vincenzi, non so, Garbo e Cucciari potete rimanere oppure vi devo salutare, così mi organizzo.
Sì, io posso rimanere.
Siccome dopo voglio parlare...
Anch'io, Marco.
Allora, prima di salutare Andrea, perché voglio parlare del Napoli dopo. Andrea, mi dai un voto ad oggi della stagione di Spalletti, come la giudichi? Perché guarda che a Napoli è stato investito abbastanza di critiche Spalletti in queste settimane. Che ne pensi?
Cioè,
tu?
È stato deludente in linea con le aspettative?
Secondo me l'obiettivo minimo l'ha raggiunto, perché per il valore della rosa credo che il Napoli insieme alla Juventus e l'Inter abbia la rosa più forte del campionato, e il Milan lo metto come quarta come qualità.
E come quarto?
Sì, il Milan secondo me la rosa è la quarta più forte di questo campionato. Però ti dico che la Coppa Italia e l'Europa League, il Napoli è uscito troppo presto con la Fiorentina e col Barcellona. Col Barcellona addirittura è stato dominato al San Paolo. Il campionato secondo me ha fatto un ottimo campionato, anche lui ha dato un'organizzazione, la squadra gioca bene, ha le idee, i giocatori sono migliorati, è cresciuto Osimhen, comunque la situazione Insigne dopo Icardi e Totti è la terza che ha da affrontare una situazione particolare, l'ha affrontata bene, nel complesso resta un grande allenatore, io sono per un 7-7,5, secondo me ha fatto un'ottima stagione, però è ovvio che quello che ha detto prima Eleonora è giusto, nell'anno dove c'è un interregno lui non ha fatto quel qualcosa in più che probabilmente ha fatto Pioli, vediamo domenica con l'Atalanta.
Allora ci fermiamo, salutiamo Andrea Piervincenzi, poi torneremo su Spalletti e il Napoli tra pochissimo con Cucciari, con Daniele Garbo, si unisce anche un altro amico, ma continuiamo perché poi abbiamo un collegamento anche con i nostri inviati, un flash per sempre la partita
per
di Coppa Italia.
Sì.
Dai, break e torniamo subito.